Ave Maria, una santa settimana a tutti quanti. Io riprendo il corso passando al terzo coro all'interno della prima gerarchia degli angeli, ovvero oggi stamani passo i 9 cori uno per uno e per fare il panorama completo che, non so se vi ricordate, ci aveva lasciato il monaco siriano denominato lo Pseudo Dionigi del V o VI secolo, che aveva appunto messo insieme, coordinato e completato il panorama dei cori degli angeli come sono indicati dal Nuovo Testamento in base a vari passi. Ed ecco come la prima delle 3 gerarchie celesti. La prima gerarchia che contiene serafini, cherubini e troni, ecco come attacco il terzo coro che sono i troni, i quali non si distinguono né per l'una né per l'altra delle due facoltà dello spirito, la volontà e l'intelletto specialmente brillanti, ma invece per una disposizione della virtù nelle due facoltà, volontà e intelletto. Ovvero, una cosa è di eccellere per la capacità o forza stessa di qualcuno, un'altra cosa è di eccellere nella disposizione o virtù di queste facoltà. E in questo il terzo e ultimo coro della prima e suprema gerarchia, i troni, fa da tramite con la seguente gerarchia, perché questa seconda gerarchia si distingue di fronte ai contemplativi teorici della prima gerarchia, viceversa per la perfezione della loro attività pratica. E di questa la disposizione è la virtù. I troni si distinguono dunque per il loro abito timorato nei confronti di Dio, di accogliere la sua presenza spirituale nella contemplazione. Esercitano ed eccellono, cioè, nella contemplazione mistica come gli altri due cori a loro superiori. I troni appartengono comunque alla prima gerarchia. Ma mentre i serafini si distinguono per il loro amore ed i cherubini per il loro puro intelletto contemplante, i troni viceversa si distinguono per la pura passività di essere il ricettacolo in quanto ricevono Dio. Così in effetti egli si siede nel loro spirito. Ed è per questo che si chiamano i troni, quando essi lo contemplano, gli angeli del terzo coro, e lo accolgono, amandolo, in questo si fanno pura sede passiva. Non so se tu distingui nel tuo atto di contemplare, di comunicare spiritualmente con qualcuno. Quando più che appassionatamente rivolgerti tu con le tue energie a lui, ma viceversa se ti contraddistingui per lasciare tu entrare lui spiritualmente nella tua anima e lui, lo Spirito Santo, si riposa in te, allora tu sei la sede. La Madonna è questo, la sede sapientia, in questo è particolarmente distinta nel suo timor di Dio e appunto nella sua umiltà, nel semplicemente servire dal luogo di comunione contemplativa. Ovvero, anziché distinguersi per la loro attività nello stesso atto contemplativo ed amante, i troni si distinguono per la loro più fondamentale disposizione ad essere pietrificati nell'estasi della comune contemplazione. Prima di passare alla seconda gerarchia, vorrei dire in conclusione alla prima, i tre cori, che questa prima gerarchia ci indica che gli angeli, le creature spirituali in genere, esistono per Dio. Il fine dell'esistenza di ogni creatura non è l'affare ed il benessere pratico, quello cui subito adesso passiamo ad interessarci a partire dal secondo coro degli angeli, ma invece il primo interesse, anzi non interesse, la prima finalità della creatura è invece il culto di Dio, che solo le creature spirituali operano veramente in modo personale, vero e cioè psicologico, nella sola contemplazione e celebrazione amorosa della bontà, della sua bellezza immateriale, senza alcun profitto pratico, personale per se stessi. Ovvero, se i serafini, cherubini e troni sono la prima e quindi somma delle gerarchie, sono le supreme creature in assoluto, e se loro hanno il disinteressato puro guardare, amare Dio, per questo ci stanno da modello, ci indicano che la prima e massima vocazione del mondo in assoluto è liturgica, cultuale, e che tu dovresti, anche se sei senza alcuna preparazione accademica, impegnare il tuo spirito a comunicare con Dio nel leggere letture spirituali, ascoltare conferenze sulla fede, aprire la tua mente gratificata con la fede, a trovare consolazione e sostanza alla tua vita, nell'occuparti con le cose di Dio, fosse solo nella tua visita presso il Santissimo, dove Dio e dove gli angeli rendono invisibilmente il culto di Dio. E a questo sei chiamato a partecipare qualsiasi condizione sociale sia la tua, questo è il fine dell'universo. Poi una seconda ragione di questa collocazione dei contemplativi nella prima gerarchia sopra la seconda è il fatto seguente: il passaggio dal primo al secondo, dalla prima alla seconda gerarchia, ai pratici, non solo indica il primato della vita contemplativa nei confronti di quella pratica, la nostra preferenza per la prima a cui siamo invitati a dedicarci, ma anche il fatto che la vita pratica dipende ed obbedisce alla vita contemplativa. Solo ciò che tu vedi e capisci come vero è ciò cui la tua volontà pratica deve obbedire e effettuare praticamente. La vita ed il mondo pratico, che adesso staremo a vedere con la seconda gerarchia, non sono una opzione di vita alternativa a quella contemplativa. So che questa è la mentalità di oggi, anzi, oggi si pensa solo al profitto pratico, materiale, individuale, mondano, non si capisce proprio la ragione d'essere della contemplativa. E invece la verità è tutto l'estremo opposto. La vita pratica sorge da quella contemplativa. Dunque non esiste per nient'altro, non ha legittimità di essere, se non per solo effettuare la profondità di essere, di essa e di riportare i sudditi ordinati nel governo pratico a Dio, alla vita contemplativa. Dall'altro potete per confutare il dominio oggi dell'utilitarismo, del materialismo, che persino nelle versioni le più contorte, le più guastate, le più viziate dal peccato e dal male, sono strutturate e imitano in qualsiasi modo la struttura della obbedienza e sottomissione del pratico al contemplativo. Prendete il più sfegatato materialista, che cosa fa? Lui nella sua schiavitù nei confronti delle passioni, che cosa ti dice quale essere umano che è? Lui ti dice che questa passione per i soldi o per qualsiasi vizio, pur materialista che sia, questo Dio, lui dice il suo bene. E come fa a dirlo? E con il suo intelletto che lo dice. Lui crede seriamente che i soldi, il cibo o la vita sessuale, qualsiasi cosa più sfrenata che sia, lui crede che questo sia il bene, il vero bene. Appunto, con la sua intelligenza lui sostiene veramente che la schiavitù alla materia, l'approfittarsi, sia il vero bene, quindi anche lui sostiene l'oggettivo bene, e quindi nella sua volontà pratica, nelle sue occupazioni giornaliere, lui altro non fa che anche obbedire al suo intelletto, alla sua convinzione, a ciò che lui crede essere il vero. Dunque, strutturalmente egli contraddice al suo proprio vizio. La struttura stessa condanna la sua schiavitù alla materia. Lo dovrebbe risvegliare e far capire che tu stesso ti contraddici, tu stesso fai notare che il pratico, l'agire, l'approfittare è solo che proviene dalla convinzione, dal contemplato, e quindi serve al contemplato. Riassumo: la vita contemplativa è la fonte e quindi il fine della vita pratica. Ecco la ragion concreta del primato della prima gerarchia nei confronti della seconda e della terza. Ed è perché i troni, il terzo coro della prima gerarchia, trasmette ed intima gli ordini divini alla seconda gerarchia, data ed ordini dati da parte dei contemplativi, che pertanto sono di per sé soltanto monaci, ma proprio in quanto più sei monaco, più sei contemplativo, più stai dentro la verità. Ma la verità è il vero ordine e il bene, che dunque automaticamente ha al contempo il principio del governo pratico. Ecco perché al sommo del mondo deve stare un sacerdote. Il Papa, qual vicario di Cristo, possiede la pienitudo, la pienezza della potestà anche in terra. Deve o dovrebbe intimare agli ordini politici di questa terra il da farsi per sottometterli al loro giusto posto di essere in un mondo o un modo o un altro strumenti in vista della finalità contemplativa della gente. La seconda gerarchia a cui passo adesso è composta da tre cori anche. Sentiamoli: le dominazioni, le virtù e le potestà. Queste tre sono diverse disposizioni della volontà per governare, come lo dice già il nome, dominazione, potestà. Ovvero abbiamo lasciato la parte somma della mera contemplazione distaccata dal mondo e siamo ricordati che con la presenza di questa seconda gerarchia che gli angeli ricevono le illuminazioni da Dio anche per governare il mondo alla luce di Dio. Dal momento che tu hai creato un mondo pratico, materiale, inferiore, al contempo gli hai iscritto la sua vocazione contemplativa, ma l'hai iscritto a modo materiale perché sono creature corporee, che essendo imperfette vanno pascolato, governate. Cioè il governo non ha altra legittimità d'essere se non in virtù della perfezione spirituale, ma l'altro versante di questa vocazione contemplativa si chiama governo. Se tu volevi solo la contemplazione dovevi rimanere nel solo Dio, dal momento che hai creato un mondo di natura perfettibile, hai iscritto nella tua vocazione contemplativa la modalità governativa. Quindi la seconda gerarchia sono potenti padroni e forze che gestiscono le forze del cosmo. La seconda gerarchia si distingue pertanto per essere sotto ai monaci, gli angeli della seconda gerarchia si distinguono per essere piuttosto supremi pratici fra gli angeli, rivolti a dominare l'universo fisico ai sensi dei comandi di Dio. E di fronte alla terza ed ultima gerarchia che dopo vedremo, la seconda è superiore ad essa per il fatto di non essere occupata con le realtà immediate e singole del mondo fisico. Il tuo angelo custode che si occupa di te e dei tuoi problemi pur pratici, materiali, appartiene logicamente alla terza ed ultima gerarchia. La seconda invece è occupata con l'ordine cosmico massimo, sommo, con i sommi principi delle forze dell'universo. Riassumo, nella vita pratica una cosa è comandare, l'altra è effettuare i comandi. La seconda gerarchia è il comando e la supervisione. La terza è l'effettuare gli ordini. A questo proposito è da dire che con questi principi dell'ordine cosmico, con a capo Dio, si spiega soltanto l'ordine anche fisico dell'universo. Quest'ultimo ordine, pur materiale fisico, non si può spiegare se non alla luce dei suoi principi, dei suoi sommi gerarchi che sono Dio e i suoi angeli. Ovvero, già Aristotele ha dimostrato nella sua Metafisica che è scientificamente necessaria l'esistenza di un sommo e primo essere personale a governare il mondo e che lo governa per la mediazione di esseri sottomessi a lui. Lo dico in risposta alle attività mediatiche e politiche oggi del cosiddetto movimento ecologico che di sicuro sentite ad ogni angolo, si dice in tedesco, che al più tardi a partire dagli anni 80 crea una vera e propria isteria delle masse. L'isteria consiste nell'annunciare cataclismi, la generale rovina dell'ambiente e pertanto della terra tutta. Con tale minacce si presenta al grande pubblico il pericolo dal quale lo stesso pubblico può essere salvato solo sentendo e obbedendo alle direttive dello stesso movimento ecologico. Lo scopo è evidente. Ti dico io chi è il pericolo per te, così tu ascolti me ed io mi impadronisco di te, ti governo. Questo è il classico stratagemma della sinistra, che le minacce, i pericoli di una generale rovina dell'ambiente non sono vere, si vede con gli esempi. Mi ricordo della fine degli anni Ottanta, quando il movimento politico dei Verdi ha lanciato la campagna del prossimo scoppiare dello cosiddetto buco dell'ozone sulla stratosfera del nostro globo. Non so se avete presente il nostro pianeta, la Terra, è avvolta di una zona, di una aura di ozone che ci dà da respirare. Al di fuori di questa stratosfera, di questo cielo fisico, c'è il cosmo con i pianeti, dove non si respira proprio, come sapete, ed è meravigliosamente fatto da Dio, dalla mano creatrice, per essere una vera e propria protezione dal cosmo. Ebbene, eventualmente all'inizio degli anni Ottanta degli scienziati americani hanno trovato dei buchi in questa sfera protettrice. Pare che stava crescendo ogni giorno ed era solo una questione di tempo fin quando non saltasse in aria tutto il pianeta, perché il buco pare si sia ingrandito e dunque è come un pallone, basta solo un attimo per farlo scoppiare tutto quanto. Il colpevole di questo eravamo noi, per il nostro male uso delle risorse, per cui abbiamo distrutto l'ambiente e la natura tutto. Quindi per riparare questo dovevamo seguire le indicazioni date dagli ecologisti, insomma dai politici verdi. Poi invece, in mezzo agli anni 90, mi ricordo la breve ma imbarazzante notizia sui giornali che il buco dell'ozone si era chiuso. Pochi giorni la notizia è scomparsa. Stessa isteria oggi, stessa esagerazione e pressione morale sulle nostre coscienze di oggi, ma stesso errore scientifico del movimento attuale al potere nelle mass media, stessa strategia per intimidire la popolazione pur di farla obbedire agli ammonimenti ideologici dello stesso movimento con scopo di governare la gente. Ci risentiamo subito. Ave Maria, eccoci qua da nuovo. Il problema attenente di questo problema isterico da me appena descritto, il legame con il nostro corso sugli angeli invece è il seguente. La classe intellettuale attuale, dagli ecologisti fino agli scienziati della cosmologia, dell'astrofisica, fa errori gravi perché ha una concezione scientifica limitata. Non ha per la sua fisica un fondamento viceversa metafisico. Studia il mondo visibile con strumenti solo empirici, con misure sensibili. Ma la scienza fisica non ha più, da Galileo nel XVII secolo in poi, gli strumenti scientifici per studiare la materia, i dati sensibili, alla luce dei principi e delle cause essenziali, le quali sono i principi, le cause essenziali, la sostanza, l'essere, le categorie, i modali, le quattro cause della scienza greco-classica, la qual scienza veramente scruta gli oggetti anche sensibili di questo mondo, e che ottiene pertanto la conoscenza della verità immutabile, eterna anche di questo mondo, e può per questo giungere attraverso queste cause e principi immanenti, giungere agli immanenti agli oggetti fisici, giungere fino alle cause e ai principi esterni e trascendenti questo mondo visibile. Per questo chi invece non studia il mondo visibile, il cosmo alla luce di questi principi metafisici, non ha scienza sicura e penetrante la verità delle cose e soprattutto non capisce l'ordine universale improprio, perché è incapace di conoscere i sommi e primi principi dell'universo. È stato uno studente della fisica che me l'ha fatto notare, che ha fatto i suoi studi alle università laiche dello Stato italiano di oggi. Mi ha detto: scusi padre, gli ho fatto il corso sulla filosofia preparandolo al sacerdozio e abbiamo dibattuto sul contrasto del modo come studia la fisica moderna e la filosofia fisica classica, greco-antica e scolastica, le stesse cose, i corpi della nostra esperienza. Mi ha fatto notare: scusi padre, la scienza di oggi non parla più di verità, non crede più che i corpi fisici siano sorretti da regole, da principi, anche solo interni, immanenti a loro, stabili, immutabili, assoluti e conoscibili, che danno a noi la capacità di conoscere la verità. Questi principi immanenti, interni ai corpi, che sono sottostanti, assoluti, generali, immutabili, per loro, per la mentalità scientifica che risale a Galileo, ma veramente ha origine nel nominalismo nel fine Medioevo, che è la negazione che noi potessimo conoscere la sostanza, l'essenza delle cose e quindi giungere alla verità, questa mentalità appunto ha abbandonato sia una conoscenza approfondita dello stesso mondo fisico, sia in corrispondenza a questo, perché questi principi essenziali sono l'effetto proprio dell'agire di Dio in noi, la sostanza, l'essere. Ecco, le disposizioni sostanziali alle cose,
E quindi rigettando queste, la fisica moderna al contempo a partire da Galileo considera questi principi delle forme artificiali create dalla mente umana, ma che non c'entrano più con la realtà, la quale è solo materia, la quale però, come già ci insegnano i greci filosofi antichi, è una realtà plasmabile, maniabile, cambievole, che tu puoi conoscere con i tuoi strumenti di misura moderna, tecnici, con gli strumenti della tecnica, anzi di maniera magari molto più approfondita, questo è da riconoscere la fisica moderna, conosce molto più finamente le fibre della disposizione materiale delle cose, che non la scienza classica dell'antica Grecia o della scolastica del Medioevo, però al contempo è incapace di scrutare la verità assoluta, essenziale e oggettiva alle cose, e in corrispondenza a questo non può raggiungere l'esistenza di Dio qual prima causa suprema, padrone, ordinatore, creatore delle leggi. Ritiene che queste siano tradizioni religiose, credenze, ma non sono serie, non sono scientifiche. Dice, questo è da dire che al rovescio sono loro che hanno una scienza manchevole, solo estremamente parziale e maniabile, ecco il fondamento scientifico della rivoluzione etica di oggi, che sostiene, siccome non esiste più una verità conoscibile, certa, ce lo dicono i scienziati della fisica, ci dicono che tutto è misurabile, cambievole, tecnicamente elaborabile e influenzabile, allora pure il mio essere umano non è più una identità certa, ma viceversa un fantasma che mi posso fare come mi pare a me, tu come pare a te. Ed ecco come l'etica è relativista, non è più etica, in base alla rivoluzione scientifica del tardo Medioevo, fatto a casa da parte di certi monaci frati francescani rivoluzionari, quali William of Ockham dell'Inghilterra, e la sua discendenza, la quale si sviluppa nella scienza fisica fino agli scienziati del 600, appunto con Galileo e via dicendo, che appunto hanno loro una imperfezione scientifica. La scienza è veramente scienza quando conosce la verità, ma la verità si conosce solo con l'impostazione metafisica di eredità greca antica della filosofia, e quindi la scienza moderna, non potendo, non essendo più capace di studiare gli oggetti fisici alla luce di questi principi immanenti e trascendenti, sapete che immanenti vuol dire interne alle cose e trascendenti vuol dire esterna, superiore alle cose. Ebbene, la scienza moderna, non studiando più, non giungendo più alla verità, è scientificamente defettibile. Invece la scienza religiosa è scientificamente più penetrante, più qualitativa, perché sa con Aristotele dimostrare Dio in base ai principi essenziali. Riassumo, la scienza fisica attuale, da Galileo in poi, ha sviluppato alla grande gli strumenti di misura sensibile e ha pertanto molte più informazioni sui dettagli della costruzione materiale dei corpi, ma essa considera la forma, principio di origine greco antico, di origine greco antica come un concetto mentale fatto da tradizioni umane, quali soluzione di fortuna per farsi un'idea, per rendere ragione dei fenomeni, ma non ritiene la forma sostanziale alle cose, una vera causa immanente al corpo e che lo determina. Non può così la fisica moderna avere scienza essenziale della verità eterna e pertanto fallisce nel capire in fondo lo stesso cosmo, perché ignora i suoi più intimi e poi i suoi massimi principi, Dio e gli angeli. Essi invece governano la materia, il mondo materiale, alla luce di principi superiori, con la loro potenza sproporzionata alla condizione inferiore della materia. Avete presente un uomo ricchissimo, tipo miliardario? Come governa la sua casa? Deve gestirla come lo facciamo noi, che abbiamo due soldi e che dipendiamo dal piccolo e che dobbiamo misurare ogni spesa, noi che sottostiamo alla necessità, alla penuria materiale di questo mondo e non possiamo sopravvedere bene, con sovranità e vera padronanza, le leggi e le regole di questo mondo? Invece il ricchissimo può benissimo far lasciar fallire un aspetto distrutto, rovinato della casa. Non si preoccupa del fallimento di una parte della sua casa, perché essa, la casa, sta nelle sue mani ricchissime, per cui può ad ogni momento riparare con facilità la casa in un suo piccolo dettaglio con un solo colpo. Ecco come il cosmo fisico obbedisce a Dio e agli angeli quando una sua parte è danneggiata. La cosa, un ordine d'insieme, si lascia capire solo alla luce del suo dominatore che l'ha fatto e che lo possiede con superiorità, con immensità. Se tu dunque sei scienziato astrofisico e non riconosci nella tua scienza Dio e gli angeli, perché tu sei erede di Galileo che ha rigettato la fisica aristotelica, impoverendo la sua scienza ad essere misura del solo aspetto materiale, tu ti lasci facilmente impressionare dalla crisi dell'ambiente, perché vedi corrotta una delle sue componenti materiali, la qual corruzione e il cui danno può essere reale e può avere i suoi responsabili, per carità. Il peccato dell'uomo sta anche là. Ricordiamoci sempre la spiritualità francescana, che alla luce di Dio e degli angeli, sa dell'incorporazione della parte materiale, della partecipazione del mondo fisico, appunto della sua sottomissione al mondo spirituale, e che sa della necessità di gestire e trattare la parte fisica con lo stesso timore di Dio. Io personalmente mi piace parlare in corrispondenza al timore di Dio, del timore della creazione. Devo trattare la materia, l'ambiente, con la stessa parsimonia o povertà, con lo stesso amore dedicato a Dio, e non lo devo sfruttare, ma questo stesso sfruttamento o la distruzione di parti dell'ambiente, da chi proviene? Dalla stessa mentalità moderna, basata intellettualmente sulla rivoluzione galileana, che che considera il mondo materiale una realtà plasmabile, maniabile, influenzabile, non caratterizzata da leggi assolute della natura e della grazia che vanno rispettate perché sono assolute. Quindi chi sono semmai colpevoli della rovina effettiva di parte dell'ambiente? Sono i figli della stessa mentalità moderna, che adesso si fanno i grandi apostoli della difesa dei diritti della natura. Ma quali diritti della natura? Sono i diritti di Dio che cui bisogna sottomettersi e alle quali bisogna sottomettere la natura. Ma sei tu, uomo, sotto la guida degli angeli, il padrone del mondo. E quindi non sei sottomesso alla natura, ma la mentalità materialista al contempo sfrutta e abusa della materia e danneggia il mondo materiale. E questo perché? Perché è schiavo della materia. L'isteria attuale ecologista concepisce l'uomo come sotto alla natura materiale. Invece partecipa per la sua natura spirituale agli angeli e a Dio e quindi sta sopra il mondo materiale. Non dovrebbe essere dipendente dal mondo materiale, ma viceversa pascolarlo come giardiniere, sottomettendo la natura materiale con parsimonia, con lo spirito di povertà, all'ordine spirituale, contemplando le leggi immanenti interne al mondo fisico e governandola, la natura fisica, il cosmo, alla luce di questi principi, sottomettendolo naturalmente e soprannaturalmente a Dio. Ma l'uomo moderno non vuole più riconoscere le leggi interne alle cose e quindi fa un triplice peccato automaticamente in base a questa stessa negazione della legge delle cose fisiche e materiali, non amministra più il mondo fisico ai sensi delle sue naturali e insite regole e leggi, non riesce più, secondo peccato, a riconoscere Dio, esclude Dio dal suo mondo reale e scientifico, e al contempo, terzo peccato, non riconoscendo le leggi interne alle cose, riduce il mondo materiale alla sola materia maniabile, la altera a sé, e riconoscendo la sola materia, diventa servo della materia, schiavo della materia. E si distrugge anche se stesso. Quindi quest'uomo moderno, segnato dalla scienza agnostica, atea, empirica, antifilosofica, non può ammettere, con tale concezione riduttiva, che essa è solo uno strumento nelle mani di Dio che ordina, ripara e possiede tutto il cosmo, il quale, frase centrale, obbedisce a leggi superiori alle nostre piccole del buco dell'ozone. Ovvero, qui il mio punto, che questo buco dell'ozone, nella sua piccola crisi, non abbia potuto far esplodere il cosmo tutto, non è una sorpresa per uno scienziato cattolico, religioso, greco classico. Già negli anni 90 sapevamo reagire all'isteria dello scoppio immediato, della bomba immediata che farebbe scoppiare il mondo intero. È vero che l'uomo moderno ha danneggiato il cosmo in buona parte, ma tu hai una visione limitata, cieca del cosmo tutto, escludendo Dio e i sommi principi, non hai capito? Che ciò che per te è il tutto, il tuo buco dell'ozone, oggettivamente e realmente è una piccola, infima parte di un cosmo gigantesco che appartiene a regole superiori che tu, da scienziato moderno, laico, agnostico, scettico, perché fondamentalmente immaterialista, non conoscevi e quindi di impronta galileana, ti sei lasciato spaventare e hai creato isteria e continui a crearla pur di far impadronire, di impadronirti del mondo. Quindi, questo esempio per dire che il cosmo fisico è invece governato da Dio attraverso gli angeli e la seconda gerarchia. Chi è il presidente di questo governo fisico dell'universo? Concludo il nostro studio dei nove cori in base con la terza gerarchia che sentiremo fra qualche giorno. Santa settimana.